invito a prendere un respiro. Di portare il nostro respiro qui e ora. Di prendere una posizione confortevole. E dopo i tre suoni di campana, faremo una meditazione praticamente silenziosa, salvo qualche piccola incursione. Buona pratica a tutti. Inspirando, sono consapevole del mio corpo in questo spazio. Espirando, sono consapevole del mio corpo in tutto l'universo. Inspirando sono consapevole della mia mente. Espirando le sorrido come sorrido ai miei pensieri, positivi o negativi. Sono consapevole della vacuità del mio corpo, della mia mente, ma respiro e ritorno qui, in un respiro. C'è il mio momento presente. Cari amici e amiche, possiamo cominciare a sciogliere la nostra posizione. Prendere consapevolezza dei nostri movimenti, delle articolazioni da sciogliere. Quando ci sentiamo pronti, possiamo alzarci e inizieremo la nostra meditazione in movimento, pur nel silenzio o anche nello spazio piccolo in cui siamo. Cerchiamo di rimanere presenti con tutto il nostro essere, con il nostro corpo e la nostra mente. Ci vediamo tra 10 minuti circa. Buona camminata a tutti. Cari amici, grazie per questa camminata, seppur virtualmente insieme, per questa nostra pratica in movimento. Ma non vedo più Sylvie, si è scollegata forse.
Sono qua.
Non ti vedo, ma comunque se ci sei, bene.
Sì, non avevo messo né il video né il suono. Mi
Ah,
vedi?
ecco. Sì, adesso ti vedo. No, ma perché ho sempre il dubbio di essere io a fare qualche cosa strana. Allora, per questa sera io ho scelto una lettura dal libro di Ezra Baida, Le radici della felicità, da cui avevamo già iniziato a leggere. Mi piace molto come Ezra Baida ci comunica i suoi insegnamenti e seppure parla di discorsi e di riflessioni e di osservazioni che ho già affrontato altre volte, che abbiamo già affrontato insieme, credo che non siano mai abbastanza, almeno per me. E soprattutto perché vedo che la mia mente spesso discorre molto con se stessa, troppo. E quindi ritengo che questa lettura possa essermi e esserci d'aiuto per fermare questa nostra mente discorsiva. La mente discorsiva. Due amici fanno colazione. Mentre imburra una fetta di pane tostato, uno dice: hai notato che se il pane e burro cade per terra finisce sempre sul lato imburrato? E l'altro risponde: ma no, forse ti sembra così perché ti ricordi l'incidente. E il primo: ah sì, sta a vedere e fa cadere la fetta di pane. Notando che è atterrata sul lato senza burro, l'amico dice: visto, te lo dicevo che non succede sempre. E l'altro: no, so io cos'è stato, l'ho imburrato dalla parte sbagliata. Può sembrare un esempio sciocco, ma è davvero più sciocco dei pensieri seri che nutriamo e ai quali spesso diamo una patente incondizionata di verità? E se le opinioni sulle abitudini del pane e burro non fanno male a nessuno, non si può dire altrettanto di molti pensieri che facciamo. In effetti, l'ostacolo principale all'autentica felicità è farsi irretire dalla mente discorsiva, rimpiangendo il passato o preoccupandoci del futuro. Oppure, come nell'esempio del pane e burro, le nostre convinzioni fanno da radar. Le percezioni sono determinate da quello che stiamo cercando. Vivere nella testa, sede di tutti i giudizi, timori e idee limitanti, produce una sorta di rigidità egocentrica ed è garanzia di infelicità. È molto interessante osservare le diverse modalità di irretimento della mente discorsiva. Ad esempio, molti passano una quantità di tempo a programmare il futuro. Non c'è niente di male a fare programmi quando la situazione lo richiede, ma basta osservarci per vedere che spesso, senza rendercene conto, ci perdiamo nei programmi e non ci accorgiamo neppure che spesso è solo un tentativo di mantenere il controllo. Lo stesso dicasi per le analisi. A volte analizzare la risposta giusta alle circostanze, ma in gran parte dei casi c'è il bisogno di controllo che ci spinge a voler capire tutto, analizzando ossessivamente persone e situazioni. Per quanto né programmare né analizzare sia dannoso in maniera eclatante, si può essere veramente felici quando si è risucchiati da questo tipo di attività? Di quando in quando è utile porsi la domanda: in questo momento sono davvero felice? E se la risposta è no, come in gran parte dei casi sarà, se siamo onesti ci si può chiedere: che cosa me lo impedisce? Quando sentiamo che effetto fa chiudersi nel mondo angusto dei pensieri, diventa evidente che programmare e analizzare sono un ostacolo al vero appagamento. Lo stesso vale per le altre forme di assorbimento mentale, come il fantasticare, che spesso è un tentativo di eludere un'esperienza spiacevole. C'è chi sostiene conversazioni immaginarie per mettersi in buona luce ai propri occhi o per orare la propria causa, e chi, per ore, passa da una fantasia all'altra, completamente dimentico del presente. Di nuovo, per quanto non siano particolarmente nocive, nessuna di queste tendenze ci rende più felici, se non nel senso superficiale ed effimero del termine. Altre forme di pensiero sono più perniciose. Il biasimo, in particolare, ci avvelena l'esistenza. E quando i pensieri di condanna escono dalla bocca o si esprimono nel linguaggio del corpo, avvelenano anche gli altri. Rimpiangere il passato e preoccuparsi del futuro sono altrettanto dannosi, in quanto nutrono e solidificano una percezione negativa e angusta della realtà. Chi più o chi meno lo facciamo tutti, ma per qualcuno diventa quasi una droga. La preoccupazione, ad esempio, se non viene contenuta, può diventare un vero e proprio catastrofismo, per cui tutto appare fosco e irreparabile. Ma il peggio è che appare reale, generando inutile angoscia per una situazione che non si è ancora verificata e potrebbe anche non verificarsi mai. Riconoscere la prima e la seconda freccia. Il Buddha ha detto una volta che essere colpiti da una freccia fa male, ma che essere colpiti da una seconda freccia nello stesso punto fa ancora più male. Può sembrare una banalità, ma se prendiamo la seconda freccia come metafora delle qualità dannose della mente discorsiva, Il significato di questa affermazione si approfondisce e può tornarci utile. Ad esempio, se abbiamo mal di testa, indubbiamente proveremo dolore, ma se pensiamo, è insopportabile, oppure, perché proprio a me, è come essere colpiti da una seconda freccia che intensifica il dolore. Se ci osserviamo, vedremo che spesso e volentieri ci infliggiamo la seconda freccia, anche se normalmente non ne siamo consapevoli. Perché? Perché consideriamo i nostri pensieri e giudizi verità indiscutibili. Quante volte avete pensato è un'ingiustizia, senza dubitare minimamente della fondatezza di quel pensiero? Oppure, dopo aver fatto un errore, che chiameremo prima freccia, avete aggiunto la seconda freccia, non ne faccio una giusta. A volte i pensieri svolgono il ruolo della prima freccia. L'anno scorso avevo preso appuntamento per un esame medico invasivo, non provavo dolore né malessere, ma il controllo mi era stato prescritto come misura diagnostica preventiva. Nei giorni immediatamente precedenti la mia mente iniziò a mostrarsi diffidente come al solito, non lo voglio fare e se fosse molto doloroso sentivo crescere il livello dell'ansia a ogni pensiero. Tuttavia, quando mi sono chiesto cosa ostacola la tua felicità in questo momento, mi è apparso chiaro che stavo ferendo inutilmente, ripetutamente, con una freccia dopo l'altra, ossia mi ero fatto prendere la mano dalla mia tendenza a ricamare sul futuro per paura dell'ignoto. Poi ho ricordato uno dei miei mantra favoriti. Non sta succedendo. Era evidente che al momento non c'era dolore né malessere, a parte quel prodotto dei pensieri della prima freccia. Vedere chiaramente questa dinamica mi aiutò a dissipare l'ansia, ma la capacità della mente discorsiva di minare la felicità non andrebbe mai sottovalutata. È naturale che la mente discorsiva pensi, lo scopo non è soffocare i pensieri e neppure cercare di cambiarli. Sebbene cambiare atteggiamento può darci un certo sollievo temporaneo, sono cambiamenti che non vanno abbastanza a fondo da produrre effetti duraturi. Lo sforzo di cambiare la mente, migliorando i pensieri, produce solo altra frustrazione o tensione. Come il metodo delle affermazioni, modificare gli atteggiamenti funziona principalmente sul piano cognitivo. Ma un cambiamento autentico deve coinvolgere anche il condizionamento radicato nel corpo, in quanto i pensieri sono inestricabilmente connessi all'organismo fisico nel quale vengono immagazzinati a livello cellulare, ricordi, credenze e paure. Solo osservando con precisione i pensieri inizieremo a vedere in che misura sono collegati agli stati d'animo. Potremmo chiederci, se non si tratta di soffocare o cambiare i pensieri, cosa possiamo fare per evitare che inibiscano la capacità di essere felici? La risposta è duplice. Anzitutto dobbiamo vederli chiaramente attraverso l'introspezione. Non è un'analisi, è una semplice osservazione e per renderla il più obiettivo possibile è utile etichettare o definire i pensieri che emergono. Ad esempio, nel caso di controllo medico, li etichettavo. Sto credendo al pensiero, non lo voglio fare. Sto credendo al pensiero, sarà dolorosissimo. Etichettare aiuta a essere meno irretiti o identificati con i pensieri. Aiuta anche a distinguere o separare le nostre idee dalla realtà. Il secondo passo, dopo quello di definire con precisione i pensieri, è portare l'attenzione su ciò che proviamo nel corpo, dandoci il tempo di sentirlo pienamente. Di nuovo, lo scopo non è cambiare o eliminare alcunché, ma solo osservare e sentire qualunque cosa emerga. Ad esempio, al pensiero non lo voglio fare si accompagnava una precisa sensazione di nausea localizzata nell'addome. Normalmente eviteremmo di soffermarci su questa sensazione. In realtà è raro che siamo disposti ad accogliere una sensazione spiacevole, qualunque sia. Ma alla lunga, più resistiamo, più le sensazioni indesiderate si rafforzano. Quindi è un procedimento che vale la pena di tentare, Primo, etichettare il pensiero. Secondo, sentire la sensazione a livello fisico. Nel mio esempio, questo duplice procedimento ha dissipato l'ansia in breve tempo. Tuttavia, è importante notare che l'ansia si è sciolta, non perché ho cercato di eliminarla, ma perché ho smesso di resistere e mi sono aperto alla pura esperienza fisica di ciò che stava accadendo, al netto delle mie credenze in proposito. Ovviamente i condizionamenti più profondi richiederanno un lavoro più consistente per dissolversi, ma se non lo facciamo, saranno i pensieri a continuare a dettare i nostri sentimenti e comportamenti. Un altro aspetto della mente discorsiva, senza dubbio il più pernicioso, è la tendenza a giudicare. Giudicare gli altri mira il nostro spontaneo desiderio di felicità, perché automaticamente ci separa da coloro che giudichiamo. Ciò vale soprattutto per i giudizi negativi, con i quali ci mettiamo al di sopra dell'altro sminuendolo. Come per molte attività della mente discorsiva, raramente dubitiamo della fondatezza dei nostri giudizi, li riteniamo semplicemente la verità. In effetti, i giudizi sommari nei confronti degli altri sono così tanti che ci impediscono di vedere noi stessi. C'è una barzelletta su un tale che aveva sempre da ridire su sua moglie. Sapendo che reagiva male alle critiche, cercava di dominarsi. Ciò nonostante, era molto infastidito dai suoi difetti. Un giorno l'uomo comincia a notare che la moglie è un po' dura d'orecchio, ma non sapendo bene cosa dire, va dal medico a chiedere consiglio. Il medico gli suggerisce di fare un esperimento. Stando fuori dalla sua visuale, deve domandarle qualcosa. Prima da 6 metri di distanza, poi da 3, poi da molto vicino. L'uomo torna a casa e mentre la moglie è rivolta al lavello della cucina le chiede da lontano «Cosa c'è per cena?» Non avendo risposta, si avvicina e riprova «Cosa c'è per cena?» Nessuna risposta. L'uomo in cuor suo comincia a farsi un'idea ben precisa sulla sordità della moglie. Spazientito le si mette alle spalle e ripete «Cosa c'è per cena?» e la moglie, voltandosi, risponde «E sono 3, pollo!» Giudicare gli altri fa male, ma giudicare se stessi può fare molto peggio.